Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera, il punto sul territorio lo facciamo con due assessori della giunta comunale guidata dal sindaco Antonello De Nuzzo, l'avvocato Nicola Lonoce, assessore all'urbanistica, e l'assessore Maria Angelotti alla cultura. Allora, voglio iniziare con un argomento facile che è quello del teatro, del cinema e della cultura in generale, perché è un periodo molto particolare, investe tutti i settori e investe anche quello della cultura, del teatro, del cinema. E proprio qualche giorno fa il comune di Francavilla Fontana ha rinnovato una convenzione, però aggiungendo qualche particolare.
Intanto buonasera direttore Cannalire, ben trovato a te, ben trovato a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio 85.
Per Luigi si vede il piglio.
Torno a casa. E dicevo sì, che è un segnale importante. Che cosa cambia? In realtà è una convenzione che va avanti, se non ricordo male, dal 1999 tra il Cinema Teatro Italia di Francavilla ed il Comune di Francavilla Fontana. Intanto bisognava sicuramente adeguarla agli indici Istat, perché appunto non venivano adeguati dal 1999, e poi abbiamo portato un rinnovo non più di 6 anni in 6 anni come era prima, ma di 10 anni in 10 anni. Io credo che sia un segnale di ottimismo in questi tempi cupi per il mondo della cultura, per i teatri e per i cinema, su cui diciamo è metaforicamente, come così per tutte le associazioni, come per tutte le attività culturali e artistiche, è calato un sipario, diciamo, metaforico, e noi speriamo che invece questo sipario possa tornare a rialzarsi quanto prima.
Anche perché rappresenta una boccata d'ossigeno e anche una speranza per i gestori di teatri e cinema. E Antonello De Nuzzo poi nel suo comunicato dice, a proposito anche della necessità di fare queste operazioni per risvegliare in un certo senso la cultura in una città, specie in questo periodo difficile e particolare, e fece una citazione, dice: qualche anno fa un esponente del primo piano del governo disse che con la cultura non si mangia.
Invece con la cultura si mangia, non soltanto nutrimento per lo spirito ovviamente, per l'intelletto, ma è anche comunque un'industria, è un opificio anche il mondo della cultura e quello del teatro. Io in qualche modo cito invece un altro esponente della politica, che è il ministro Franceschini, che proprio recentemente in un'intervista ha detto sì, che questo è un momento sicuramente triste e amaro per i teatri, per i cinema, per le mostre, ma è un momento di crisi, e come ogni crisi però sicuramente ci sarà una ripresa. L'auspicio è appunto quello, l'ha detto il ministro Franceschini, ma lo condivido anch'io, ci voglio credere, che è soltanto appunto una pausa, un momento di stand by, e che forse privati del pane, della cultura, del teatro, dell'arte in questi mesi, noi si abbia tutti quanti molto più appetito e più fame quando tutto sarà di nuovo possibile.
Oh, dalla cultura al teatro al cinema passiamo invece a quello che è l'argomento dell'edilizia, un argomento che è stato affrontato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, trasmesso poi in differita da Radio 85, e in pratica, prima di entrare nel merito del bando di partecipazione per la costruzione di alloggi popolari, si è dato mano invece al regolamento edilizio, una bozza che diventerà presto realtà. Assessore Lonoce.
Sì, il regolamento edilizio nel comune di Francavilla era fermo a tanti anni addietro, a tanti anni fa. Nel frattempo è cambiato tutto ciò che viaggiava intorno, anche normativamente, al regolamento edilizio, e quindi ivi compreso la circostanza che è stato approvato un regolamento unico al quale comunque bisognava adeguarsi. E pertanto abbiamo rotto gli indugi e abbiamo iniziato a studiare questa revisione del regolamento fin da circa due anni fa. Il regolamento edilizio recepisce di fatto quelle che sono le novità del regolamento unico, apporta alcune modifiche soprattutto su alcuni particolari, tipo la caratterizzazione degli interrati come costituenti oppure no carico urbano, le dimensioni delle piscine che erano legate ad un atto interno che ne limitava le dimensioni, insomma ci sono alcune questioni che erano aperte nel settore.
Molte volte queste questioni aperte era discrezionalità magari dell'ufficio del dirigente di turno, di come già ci veniva impostata la pratica, mettiamola così.
Diciamo che l'effetto perverso che la poca chiarezza del regolamento poteva generare era anche questo.
Allora, il regolamento, anche grazie, perché lei ha citato qualche nome, è l'architetto Anna Pagliara, oltre al lavoro svolto dall'ufficio urbanistico.
Sì, l'architetto Anna Pagliara è una professionista esterna all'ente che fu individuata, credo nel 2018, proprio con un incarico per la revisione del regolamento edilizio. Ha fatto un grande lavoro, chiaramente raccordandosi con gli uffici comunali, con la dirigente Rosa Bianca Morleo e con il resto del personale, diciamo, del settore urbanistica. Hanno fatto un buon lavoro. Chiaramente questo è il punto di avvio di un procedimento, nel senso che dal Consiglio Comunale del 2 di novembre parte un procedimento che con l'approvazione di quella bozza vedrà poi aprirsi la partecipazione dei cittadini e degli ordini professionali in vista dell'adozione poi del provvedimento definitivo.
Ecco, come tempi? Che tempi abbiamo, assessore?
Allora, guardi, siccome a differenza del piano urbanistico generale non è sottoposta all'approvazione di soggetti esterni, io credo che Covid permettendo, perché adesso dobbiamo cercare di capire anche consigli comunali in presenza, la partecipazione popolare come va fatta, ecco, ci sono un po' di limiti che dovremo superare, però ecco, al netto di questi io credo che in non più di 3 mesi torneremo in consiglio comunale con la bozza definitiva.
Ecco, questo regolamento si coniuga, lo possiamo dire, come anche con il piano urbanistico generale?
Ne rispetta i principi. Chiaramente siamo stati attenti e questo è un lavoro che è stato fatto anche bene, anche grazie a degli apporti non soltanto della maggioranza, è stato fatto bene in commissione, perché in commissione è stata in effetti rilevata questa attenzione verso una certa neutralità tra l'attuale PDF in vigore e il piano urbanistico che sarà dopo l'approvazione definitiva.
Oh, assessore Angelotti, torniamo un attimo alla cultura, ai temi della cultura, perché da qualche settimana, forse da una settimana appena, è in funzione, proprio perché ci sono dei lavori in corso presso la biblioteca comunale, ma al di là sicuramente dei lavori in corso, l'idea di far nascere una sala lettura, una sala studio all'interno di Castello Imperiali.
Assolutamente sì, c'era una domanda in questo senso da parte di tanti ragazzi che appunto abituati a studiare nelle sale della biblioteca erano un po' spaesati ed orfani di questo metodo di studio. È stato, e qui insomma va dato atto al sindaco, ad Antonello De Nuzzo, che ha voluto fortemente questa sala studio, ovviamente poi con l'appoggio di tutti quanti noi della giunta, perché ci sembrava una cosa buona e giusta. Sta funzionando e abbiamo anche potuto così non soltanto dare agli studenti di Francavilla, alle studentesse, questo spazio, ma lo abbiamo anche arredato e abbellito e decorato con alcune foto donate da alcuni fotografi di Francavilla che hanno raccontato attraverso il loro occhio,
Antimo Altavilla
ed Emanuele Rametta, quella che è stata Francavilla durante il periodo del lockdown. Quindi una testimonianza anche importante di un momento che sicuramente passerà alla storia e che noi non dimenticheremo per averlo vissuto.
Ecco, un'aula studio che rimarrà aperta al pubblico
dal lunedì al venerdì, dalla mattina alle 8, se non ricordo male, alle 13 e poi dalle 15:30 alle 19:30. Con tutte le attenzioni, l'accesso limitato. Tra l'altro vi approfitto dei microfoni della sua trasmissione, direttore, per dire che se finora le postazioni,
quella di Canale 85 che va in differita,
e quella di Canale 85, dei colleghi di Canale 85 che saluto, ne approfitto, e dicevo erano 22 postazioni fino ai giorni scorsi, però l'indice del contagio ci ha portato a rivedere un po' questi numeri, quindi da oggi l'ingresso è consentito soltanto fino a occupare 11 postazioni. Questo, insomma, mi piaceva ricordarlo.
Vabbè, stiamo senza mascherine perché abbiamo il rispetto anche delle distanze. Allora, parliamo invece con l'assessore Lonoce. Abbiamo parlato del regolamento, ma anche di un altro importante provvedimento che è stato assunto dal Consiglio Comunale lo scorso 2 novembre. Parliamo degli alloggi popolari, perché gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono insufficienti a Francavilla. Allora, questo progetto è nato con l'Arca Nord Salento, che prevede la realizzazione di 8 alloggi in un'area, diciamo, attigua alla caserma dei Carabinieri, cioè nel rione Peschiera.
Sì, in realtà, allora guardi, in Consiglio Comunale sono andate 3 delibere prodromiche alla partecipazione al bando, nel senso che il bando prevedeva delle condizioni per la partecipazione alle quali abbiamo dovuto in qualche maniera adeguarci. Una di queste era che l'area individuata fosse ricompresa nel documento programmatico di rigenerazione urbana. Quell'area in particolare non lo era e quindi abbiamo modificato la perimetrazione del DPRU per ricomprendervi anche quell'area. L'altra è la graduazione degli incentivi, che è un regolamento collegato alla delibera regionale, che andava anche quella adeguata, l'articolo 25 andava adeguato come condizione per la partecipazione al bando. C'è, poi abbiamo approvato la convenzione con Arca Salento, con Arca Nord Salento.
L'ex istituto autonomo case popolari, giusto per far capire chi ci ascolta.
È l'ex istituto autonomo case popolari che si occupa della realizzazione e gestione, insomma, degli edifici di edilizia residenziale pubblica. Noi abbiamo fortemente voluto questo accordo con Arca Nord Salento. In realtà sono perché sono stati presentati ieri, scadeva alle 23:59 di ieri, sono stati due i progetti presentati, perché l'ARCA ha presentato il progetto per l'edilizia residenziale, quindi per la parte degli appartamenti, che è l'intervento più consistente, mentre il comune di Francavilla su un'altra linea di intervento ha presentato un progetto per i servizi e le opere di urbanizzazione. Questo ci consentirà, unendo le forze, di dotarci di 8 appartamenti per edilizia residenziale pubblica tra i 45 e i 55 metri quadri, ma soprattutto di realizzare servizi al servizio, mi perdoni, ad autologia di tutto il quartiere, nonché area verde nel rispetto di quanto già piantumato grazie all'iniziativa Alberi per il Futuro, che era stata già intrapresa fin dal 2018. L'area sarà ulteriormente piantumata proprio per renderla un'area verde di libera fruizione, di pubblica fruizione.
Allora, Pierluigi, era un argomento un po' ostico anche per chi ci ascolta da casa o in televisione, perché poi parlare anche di edilizia anche in maniera tecnica non è molto facile. Linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, assessore Angelotti, parlando un attimo della cultura, dice, vabbè, ma con tutti i problemi che ci sono, con Conte che tra poco ci dirà come stanno le cose, anche la Puglia zona arancione o zona rossa, però parliamo di cultura, perché l'ennesima stretta c'era già stata dopo la prima, un'altra stretta, quindi per quanto riguarda i teatri, il cinema, i musei, la cultura in generale.
Diciamo che i musei erano rimasti fuori dalla chiusura fuori, finora, esatto. Invece adesso chiudono anche i musei.
Appunto, quindi già vivevano, prima ancora della pandemia, non era molto fiorente la situazione, anche se per la verità il cinema si era ripreso pure abbastanza bene. Ecco, come ci si vive poi, come si fa a vivere anche senza, non dico le luminarie di Natale, ma senza queste iniziative?
Allora, intanto diciamo che le luminarie di Natale ci stiamo lavorando, quindi se non altro, diciamo, possiamo dare, assessore Noce, questa anticipazione.
Però se piace possiamo uscire fino alle 22 di sera. Perché altrimenti di pomeriggio.
Dai balconi, chi abita in centro le vedrà dai balconi. Detto insomma questo anche per alleggerire un po' l'atmosfera, mi rendo conto un po' triste del momento, e non è facile. È ovvio che non si possa assolutamente pensare in questo momento come non si è potuto pensare già quest'estate, dove qualcosa si è pur fatto, però ovviamente tutto in maniera ridimensionata. Era impossibile pensare quest'estate ad eventi come quelli dell'estate 2019, dove sono stati i grandi big della musica, abbiamo avuto diverse iniziative con tante e tante persone altre che riempivano da fuori le nostre piazze. Era impossibile pensarlo quest'estate, è impossibile soltanto immaginarlo per le prossime festività natalizie, e tutto questo ovviamente amareggia molto. Francavilla è piena di associazioni, e tu direttore Cannaliere lo sai bene, di associazioni artistiche e culturali che sono sempre stata una linfa importante per la città, che hanno sempre prodotto tantissimo in termini di manifestazioni d'arte, di teatro e quant'altro. E loro sono in difficoltà, e me ne rendo conto, così come lo sono le associazioni sportive, ma anche una programmazione culturale risente un po' di questi aspetti. Non possiamo pensare di poter allestire, organizzare mostre, eppure avevamo in mente di farlo. Impossibile pensare, dicevo, a grandi eventi. Quello che possiamo fare è, per esempio, sul versante più della promozione turistica che quello culturale, anche se poi le due cose sono poi strettamente connesse, e pensare a una promozione social, che è una cosa che abbiamo imparato a fare moltissimo durante il lockdown di marzo, aprile e maggio, e che direi che in parte ha funzionato.
Beh, poi solo qualche giorno le fotografie artistiche ogni tanto metti sul tuo profilo social.
Quella è colpa, lo possiamo svelare, Cannaliere, è colpa questa mia passione per la fotografia di quando io alle prime armi al quotidiano ricevevo, anzi ancora prima che tu mi reclutassi per quotidiano, io lavoravo per la televisione, mi mandavi messaggi, dicevi: Angelotti, per favore, che mi fai una foto lì, mi fai una foto lì. Quindi diciamo ho imparato da quel tempo ormai lontano, ma sempre vivo nei miei ricordi. Dicevo che per esempio la promozione social attraverso l'InfoPoint, sul quale stiamo facendo un lavoro mirato e convinto che sta dando i suoi frutti, ha fatto sì che, proprio notizia insomma delle scorse settimane, che la pagina social dell'InfoPoint del Comune di Francavilla Fontana risulta attualmente essere la seconda in Puglia per consenso. Quindi questo sicuramente è un buon risultato, la promozione passa da lì. È ovvio che non si può fermare lì e che l'auspicio è di raccogliere poi i frutti quando sarà possibile raccogliere. E io colgo anche l'occasione di questa diretta a proposito di InfoPoint anche per salutare e ringraziare per il lavoro svolto sia prima del Covid che durante il Covid e ancora adesso per le dritte e per i consigli, una colonna portante che tu conosci bene dell'InfoPoint di Francavilla, che è Sandro Lodia, che da poche settimane, da circa un mese, è in pensione.
Ecco, lo salutiamo da questi microfoni, il caro e carissimo Alessandro Lodia. E Maria Passaro, che è vice sindaco con delega alle politiche sociali e abitative, è intervenuta anche a proposito degli alloggi popolari e ha dichiarato che abbiamo approvato tutti quegli atti, così come ha ricordato l'assessore Lonoce, per un bando alla regione che ci consentirà di tornare a costruire. Questo progetto rappresenta, dice la Passaro, un obiettivo prioritario che ci consentirà di intervenire in maniera incisiva in alcune situazioni di povertà. Quindi la richiesta c'è a Francavilla, assessore, di questi alloggi.
Sì, la richiesta c'è. Tra l'altro, ecco, la domanda mi consente di fare un'ulteriore specificazione. Una precondizione per la partecipazione a questo bando, ragion per cui non sono tantissimi i comuni che vi hanno preso parte, era che nel comune fosse già esistente ed approvata da non più di 4 anni la graduatoria dei beneficiari della edilizia residenziale pubblica. Noi ci ritroviamo questa graduatoria perché l'ha approvata in gestione commissariale il commissario straordinario, quindi all'inizio del 2018. In quella graduatoria ci sono 45 beneficiari, mi dicono, se non ricordo male, 9 domande pervenute fuori termine nei mesi successivi, quindi poi quando la graduatoria scadrà nel 2022 andrà ulteriormente aggiornata. Quindi stiamo parlando potenzialmente di oltre 50 beneficiari per i quali 8 appartamenti sono una goccia nel mare, però è un modo per iniziare. Peraltro, approfitto ancora, questo progetto si va ad incastonare in un percorso che è iniziato da lontano, non da lontanissimo ma da lontano, nel senso che io da assessore della precedente amministrazione, quando con Alfredo Iaia, all'epoca assessore all'urbanistica, io ero lavori pubblici, ideammo con l'ex sindaco e via dicendo l'idea progettuale per la rigenerazione urbana, pensammo proprio come intervento portante della rigenerazione urbana ad un intervento innovativo in materia di edilizia residenziale pubblica, che sono i cosiddetti alloggi d'emergenza. Quindi il progetto che diciamo da oggi addirittura, questa strana coincidenza, vede i suoi primi passi dal punto di vista amministrativo, c'è stato un incontro in videoconferenza tra l'autorità urbana e la Regione Puglia per definire i dettagli, vedrà realizzarsi in zona San Lorenzo un'area destinata a ERP d'emergenza e invece in zona Peschiera Madonna delle Grazie, in realtà si trova in mezzo tra le due aree, l'edilizia residenziale nel vero senso della parola. Quindi è un percorso virtuoso, se vogliamo, e poi speriamo che possa essere continuato. Certo, il comune non ha risorse proprie da investire in questo, dovrebbe essere ARCA, no, a ulteriormente implementare, però sicuramente è un primo passaggio.
Beh, è un primo passaggio, come anche quello del regolamento, perché da anni si parla, Francavilla, di un'edilizia che ormai non dico che è morta, ma voglio dire vegeta lì, e perché ci sono anche dei problemi con l'approvazione anche del piano urbanistico generale si potrà dare respiro
sì.
Per certi versi
sì, è una materia...
cioè non è che mettiamo il mattone dappertutto, ecco,
esatto.
Per
è una materia un po' complessa,
casomai diciamo qualcuno così. Poi ci fa un post e dice che possiamo costruire,
esatto, non trasferiamo questo tipo di messaggio. Diciamo che noi ci troviamo in una fase particolare, nel senso che con l'adozione provvisoria del piano urbanistico generale da parte del commissario a fine maggio, se non ricordo male.
Era prima delle elezioni amministrative.
Poco prima delle elezioni amministrative, a fine maggio del 2018.
Tant'è che diversi sindaci, tra cui anche candidati all'epoca, tra cui anche De Nuzzo, chiese lo stop al commissario.
No, ci tengo a precisare, fu solo De Nuzzo a chiedere lo stop. Cioè noi in campagna elettorale chiedemmo al commissario...
Erano alcuni, diciamo, ex consiglieri, ex rappresentanti politici.
Ah, ok, è possibile. Però diciamo che tra i candidati sindaci fu solo la coalizione Antonello De Nuzzo e la coalizione che lo sosteneva che chiese al commissario di bloccare quell'iter perché fosse la politica poi a decidere e non una fase transitoria, qual era quella commissariale. Non fummo ascoltati e quindi andò in adozione provvisoria. Poi si è aperto il termine per le osservazioni, che è stato molto lungo perché alcune osservazioni erano abbastanza complesse. Questo ha fatto sì che scadessero i cosiddetti termini di salvaguardia, le norme di salvaguardia. Quindi dalla fine di maggio del 2020, in realtà dalla fine di giugno, se non ricordo male, del 2020, perché lì conta la pubblicazione, in realtà si applica nuovamente il PDF e non più la norma più restrittiva tra il PDF e il piano urbanistico. E così sarà fino all'approvazione definitiva del piano urbanistico generale. Siamo nei 150 giorni che la regione ha per portare a compimento l'esame del piano urbanistico generale. Vediamo che cosa succede.
Che ancora non si è concluso il procedimento.
Non si è concluso il procedimento, ancora no.
Vabbè, assessore Angelotti, non so se hai la delega allo sport, non mi ricordo sinceramente, hai la delega allo sport, quindi hai titolo per parlare, se no parlavi lo stesso. Allora, parliamo del famoso, perché poi si è discusso, del pistino, ovvero della pista d'atletica, anche lì in una zona, il rione Ferraro, dove prima, diversi anni fa, vedevo persone che si allenavano con il lancio del peso o anche, diciamo, percorrendo quella pista all'epoca.
Quella pista che c'era all'epoca. Diciamo che quello che sta nascendo, che sta venendo fuori, è un bel lavoro. Sarà uno spazio per lo sport, in particolar modo per l'atletica, che mancava in questa città e che torna, appunto, come dicevi tu, in quel quartiere, che ne ha comunque bisogno. I lavori stanno andando avanti, supervisionati, un'idea, anche lì noi dobbiamo, se la sala della lettura, la sala studio, e c'ha l'input del sindaco De Nuzzo, lì, se ci sta ascoltando, dobbiamo dirlo, c'è l'input di Domenico Attanasi, del presidente del consiglio Domenico Attanasi, che, come tu ben sai, ha trascorsi nel mondo dell'atletica, si allenava con i famosi leoni francavillesi,
ha fatto il giro con il pistino con Stefano
sì, e poi
Baldini.
Esatto, ha fatto recentemente un giro nel pistino con Stefano Baldini. I lavori sono in proprio questa mattina abbiamo avuto gli ultimi aggiornamenti, stanno continuando, seguirà i lavori un bando per l'assegnazione, come per le strutture sportive le altre strutture della città, e sarà un altro tassello, ovviamente, insieme al palazzetto.
Ecco, a proposito del palazzetto, tanto discusso palazzetto anche in questi giorni, ma che è successo in realtà? Io so del palazzetto nello sport, io comunque da osservatore esterno, perché poi abbiamo seguito tutti i vari, lo posso dire io perché magari gli amministratori o la politica, ma lì sono stati commessi comunque degli errori. Gli errori da parte di chi inizialmente ha progettato. Quando si progettano certe strutture bisogna avere anche il buon senso di ascoltare i consigli di chi comunque pratica quelle attività.
Io ho pagine di rassegna stampa sul palazzetto, pagine e pagine, anche sul Brindisino, tra l'altro le ho riviste, dove, non so se ti ricordi, direttore, nelle prime edizioni del Brindisino noi lanciamo un vero e proprio countdown sui lavori del palazzetto, credo fosse l'anno 2008-2009, può essere, insomma... Sì. Quindi diciamo è stato un parto difficile sicuramente, il palazzetto però ha visto la luce, adesso siamo veramente nella fase
conclusiva. Bisogna correggere quegli errori anche progettuali, perché io ho visto che ci sono addirittura gli spogliatoi, quando entri, cioè non può essere, cioè Pierluigi, minimo devono essere 2 metri, no? Siamo oltre l'1,90 e lì si è 1,70 addirittura, cioè come fa una passa, si deve...
Si sta cercando di porre diciamo correttivi laddove è possibile porre i correttivi. In questa fase, l'assessore Noce può essermi di conforto, manca l'omologazione, dopodiché sistemate anche la vicenda dei canestri, la sostituzione dei canestri.
Anche lì troppo ridosso, pure i canestri. Vabbè. Tendiamo un velo pietoso.
ecco. Però esatto.
Allora, comunque anche lì la struttura comunque è terminata,
diciamo, manca l'omologazione e poi vabbè, adesso ci si è messo di mezzo anche il Covid e quindi dovremo
allunghiamo i tempi per l'inaugurazione, per il taglio del nastro. Allora, assessore Lonoce, chiaramente non voglio parlare dei tecnici, di chi comunque ha progettato quella struttura o degli errori, se ci sono stati degli errori. Certo è che comunque questa struttura potrà essere spendibile per la città.
Sì, la struttura sarà sicuramente spendibile per la città. È una struttura che, ai noi, diciamo, a me non piace parlare di errori in realtà, perché poi alla fine è una struttura che ha le sue caratteristiche.
Esatto. Ecco, magari nel tempo anche poi cambiano queste caratteristiche.
Eh sì, purtroppo essendo stata progettata
come si evolve l'edilizia, si evolve anche il mondo dello sport.
E quindi chiaramente adesso ci si ritrova con una struttura che ha delle caratteristiche e dobbiamo fare di necessità virtù. Quindi è sicuramente utilizzabile con alcune attenzioni in particolare che formuleremo nelle prossime settimane per tutti gli sport al coperto, dal basket alla pallavolo al futsal, che anche ha fatto richiesta giustamente di utilizzo della struttura. In questo momento, mentre l'assessore Angelotti diceva purtroppo per il Covid, io direi per fortuna in questo caso, perché ci consente di avere un periodo nel corso del quale poter risolvere alcune problematiche, perché le caratteristiche, per esempio, gliene dico soltanto una, ecco, non voglio entrare nella questione della struttura, no, sulla quale no, magari c'è stata anche alcuni consiglieri di opposizione hanno fatto qualche intervento in tal senso. Dopo il collaudo, messa la struttura sotto stress tra virgolette con gli impianti e via dicendo, alcuni impianti vetusti sono saltati e quindi abbiamo dovuto intervenire per ripristinarli. Però a parte questo, quello più visibile è la caratteristica dei canestri. I canestri che sono degli ottimi canestri, però mal si conciliano con l'esistenza di una colonna esattamente alle spalle. Perché dal momento che per abbassare il canestro, diciamo, bisognerebbe allontanarsi dalla colonna, vai a finire dentro il campo. Questo chiaramente ci porterà a prendere delle decisioni in relazione ai canestri necessari per poter far disputare non il campionato di basket, perché loro lo possono fare in questo momento, sono stati posizionati, ma per poter far disputare gli altri campionati, pallavolo, sì, futsal, eccetera, perché così non si possono rimuovere, non si possono spostare, stanno lì, pesano non so quanto, quindi è impossibile metterli di lato. A parte questo, però, ecco, io ci tengo a dire che quella sarà una struttura, sarà la città dello sport, perché sono tante le richieste che sono arrivate di utilizzo, noi le vorremmo soddisfare tutte, perché è giusto che tutti gli sport abbiano sfogo all'interno di quella struttura, non solo gli sport di squadra ma anche gli sport individuali. Cito uno sport fra tutti, per esempio c'è un ragazzo che spesso ci chiede, lui ha una scuola di Kung Fu, se non ricordo male, di arti marziali, comunque ci dice: io due volte l'anno faccio una manifestazione a livello regionale. È evidente, è chiaro che anche lui avrà diritto all'utilizzo del palazzetto per le sue iniziative. L'unico limite che avremo è quello della capienza, perché quella è una capienza di 1170 posti e oltre una certa serie purtroppo è richiesta una capienza superiore e lì purtroppo noi non ci possiamo fare nulla, cioè quello è chiaro, stato progettato, a meno che non ci siano ipotesi che in questo momento, diciamo, ci sembrano difficili da ventilare, di allargamenti e quant'altro,
o di promozione in campionati superiori. Linea alla regia quello, per altri consigli pubblicitari. Assessore Angelotti, l'idea del pistino non è che nasce così a caso in un quartiere del Rione Peraro, così come le altre idee di mini campi presso alcuni polmoni verdi della città.
I mini campi si è dato merito a Denuzzo per la sala studio, ad Attanasi per il pistino. Tu hai qui accanto a me l'ideatore, l'artefice, il promotore dei campi da basket. Diciamo che la condizione che ha posto Nicola Lonoce per entrare in giunta, ha detto: io, cioè, faccio l'assessore in questa squadra, se voi come prima cosa mi fate i campetti di basket. E noi, che non potevamo perderci l'occasione di avere Nicola Lonoce in giunta, abbiamo subito accontentato.
Ecco, Nicola questo Lonoce viene incontro anche a quella che è una sana socializzazione, chiamiamolo in questo modo, di chi frequenta questi polmoni verdi.
Assolutamente sì, perché io credo che abbia dato intanto una nuova vita, credo di non esagerare in questo, alla villa comunale, che davvero si è popolata. Abbiamo visto questi ragazzi che vanno lì, che si incontrano sin dal primo momento in cui è stato pronto quel campo, e ci vanno a vivere, la frequentano, giocano. Ma la stessa cosa vale anche per gli altri due campi. Uno è nel Parco Alfieri, che è un parco di cui tanto abbiamo anche scritto, no? Lo stato di abbandono, il degrado, il buio e tutto il resto. Invece anche lì, tant'è vero che abbiamo avuto segnalazioni in senso opposto, vero Nicola Lonoce, cioè di quelli che dicevano però troppi ragazzi che giocano, troppo rumore, a controllo l'estate non si dorme, l'estate a mezzanotte fanno rumore, quindi anche quello comunque spiace insomma per i residenti. D'altro canto ci fa anche, come dire, scappare un sorriso, perché come dire, cioè, l'intuizione di Nicola Lonoce, cioè, è stata in fondo giusta. Stessa cosa dicasi per quello che insiste invece nel quartiere San Lorenzo, nei pressi dello skate park, adesso piazza Cosimo Caliandro. Quindi un'intuizione felice, però è giusto che il merito se lo prenda e ti dica qualcosa
in più sotto l'aspetto sociale, chiaro, l'aspetto coinvolgere invece sotto l'aspetto di quelle che, diciamo, l'offerta che non è soltanto di svago, dicevo, anche di una sana socializzazione tra giovani,
sì,
o tra adulti.
Sicuramente, anche tra adulti, ah. Perché
ci ha giocato anche Nicola Lonoce.
Io sono un frequentatore, diciamo. No, guardi, io innanzitutto dico che quando un gruppo di persone, no, qual è questa maggioranza, che è composta dagli assessori, dai consiglieri comunali, guidati dal sindaco, e dai gruppi che li sostengono anche dall'esterno, diciamo, e raggiunge degli obiettivi, non è neanche giusto dare, ecco, come dire, al singolo il merito particolare. Io ho avuto l'idea, più che altro, l'idea peraltro che mi è venuta anni fa conversando amabilmente con il preside Semeraro, Giovanni Semeraro, con il quale parlavamo di basket, e lui mi raccontava che durante un suo viaggio a Zagabria fu colpito dal fatto che lui diceva il successo della Croazia, che è un paese piccolo, nel basket negli anni 90, 2000 eccetera, è dovuto al fatto che se tu vai a Zagabria, come io ci sono andato, io non sono mai stato invece, vedi questa città disseminata di campi di basket e ragazzi che giocano. Quindi è chiaro che, a parte i fisiologici 2 o 3 allenamenti a settimana di un'ora, un'ora e mezza che ti fanno fare, se tu ci vai a giocare 3 ore al giorno, 4 ore al giorno, è evidente che le tue capacità aumentano esponenzialmente. Questo mi fece venire quell'idea che io già lanciai in passato, e non appena ci siamo insediati, sì, in effetti è stata probabilmente la prima cosa che abbiamo fatto questa qui di mettere su i campi di basket. Tra l'altro le aree sono scelte in maniera strategica per coprire le 3 diverse aree della città, perché in prospettiva c'è anche l'idea di fare un torneo disseminato per la città, perché adesso il 3 contro 3 si accinge a diventare disciplina olimpica, peraltro, quindi c'è tutto un movimento che lavora sul 3 contro 3 e non sul 5 contro 5. Noi vorremmo anche intercettare questo tipo di turismo sportivo, chiamiamolo così, ecco, tra virgolette. Però sicuramente la cosa bellissima era vedere, nel corso anche dell'estate, della tarda primavera, quando il lockdown lo ha consentito, questi ragazzi che affollavano i campi e si auto-organizzavano, perché devo dire la verità, la cosa che mi è piaciuta di più è che noi sappiamo che per un certo periodo, adesso probabilmente ecco, questa cosa è caduta, però per un certo periodo c'è stata una certa concorrenza / contrapposizione un po', no? Come è giusto che sia, tra le diverse squadre. Questo si trasferiva anche ai ragazzini di 13, 14, 15 anni. La cosa bella invece è stata vedere che questi ragazzi, senza alcuna contrapposizione, sono diventati tutti amici, gestendosi i tornei fra di loro e via dicendo. Questo è, secondo me, poi il senso dello sport, è quello che noi dobbiamo trasferire ai nostri ragazzi, no? Cioè li togliamo dalla TV, dai videogiochi, li trasferiamo in un campo da basket e gli consentiamo di sviluppare anche dinamiche amicali che diversamente non potrebbero sviluppare.
Un campo da basket c'è anche all'interno del pistino della scuola di via Vittorio Veneto, di cui parlavamo prima. Quindi è il quarto, quello è per la scuola, ma è un quarto campo da basket.
Allora, assessore Angelotti, abbiamo parlato di cultura. Diciamo che questa iniziativa è anche patrocinata, diciamo ideata, dall'altro assessore Sergio Tatanano. Però l'idea di perché c'è un fondo, no, per acquistare dei libri. Avete avuto l'idea anche quella di che il cittadino da casa potesse contare,
diciamo, che
dei consigli.
I fondi erano i fondi, ecco, ministeriali per,
esatto, per poter dare
per rilanciare,
per l'acquisto, per implementare
l'idea,
la biblioteca.
Appunto, è nell'ottica della partecipazione. Dite, la biblioteca in fondo è una biblioteca comunale, quindi è una biblioteca di tutti, è una biblioteca della città. Per questa ragione l'idea è, ecco, consigliateci voi i libri che vorreste trovare.
Sono arrivate
poi
un sacco di richieste.
Sono arrivate davvero diverse richieste, e il che, insomma, ci ha reso soddisfatti e contenti, come è accaduto anche, diciamo, questa sete di partecipazione che abbiamo registrato con l'idea di consiglia un libro per, appunto, i libri della biblioteca, e la stessa soddisfazione che abbiamo avuto con il bilancio partecipato, che è una cosa ovviamente che riguarda più da vicino l'assessorato di Sergio Tatarella. Ma anche lì, seppur nel ristretto margine di tempo a disposizione dal bando ai termini, sono arrivate diverse segnalazioni, diverse idee, diversi progetti e proposte da parte della cittadinanza, tutte, devo dire, molto interessanti. A noi non può che far piacere questo spirito di partecipazione, questo sentimento verso la città.
Ecco, si è ritornati, perché c'è stato un momento, ma non soltanto, non mi riferisco alla biblioteca di Francavilla, in generale in Italia. Le biblioteche stavano perdendo quello smalto, perché con l'arrivo, io da casa, se ho il PC, mi collego e quindi su Google trovo tutto e di tutto, magari trovo pure le fesserie che magari non corrispondono a verità o che non corrispondono, diciamo, a determinati studi particolari fatti su specifici settori. Mi ricordo quando ero ragazzo che andavo in biblioteca e sfogliavo, quindi, all'enciclopedia, no? Quindi andavo alla ricerca.
Le ricerche fatte vecchio stampo.
Quindi c'è questo risveglio in Italia delle biblioteche. Lasciamo stare il problema della pandemia o dei lavori in corso presso le biblioteche.
Sì, è una cosa, insomma, che abbiamo potuto registrare nel corso degli ultimi anni. Intanto lo abbiamo potuto vedere a Francavilla da quando la biblioteca è finalmente rimasta aperta anche il pomeriggio. Per tanti anni, anche lì, ritorno alle vecchie rassegne stampa di cui tanto abbiamo scritto, si lamentava sempre il fatto che la biblioteca di Francavilla fosse aperta e fruibile solo la mattina.
Esatto.
E il che sembrava
degli uffici comunali.
Sembrava chiaramente un controsenso. Da quando c'è stata l'apertura pomeridiana, effettivamente è diventata piena di studenti. Lo è tuttora. Io dicevo che la sala studio allestita nasce proprio dall'esigenza, dalla domanda dei ragazzi di volere uno spazio su cui fare studio. Purtroppo non possono fare la ricerca in questo momento perché ci sono i lavori in corso in biblioteca. Però io ho tante richieste e messaggi che mi arrivano magari sui social di ragazzi che dicono: vabbè, ho bisogno di fare delle ricerche quando riaprite la biblioteca. Quindi sicuramente sì, questo fermo negli ultimi anni che abbiamo appunto potuto vedere a Francavilla, ma che poi si respirava nelle biblioteche di tutti i paesi e di tutte le città d'Italia.
Allora, quasi ultimo in giro, con l'assessore La Noce, ma anche da cittadino più che da assessore. Qualcuno dice: ma era necessario riaprire le frontiere a livello regionale, cioè passare da una regione all'altra nel periodo estivo? Me ne vogliono quelli della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, però venire in Puglia, sai, erano delle regioni più colpite, quindi da cittadino, come lei sta vedendo questa situazione, al di là, diciamo, degli interventi o delle restrizioni che il governo sta facendo?
Guardi, io sarò...
Cioè, l'estate abbiamo vissuto un po' tutti quanti.
Eh sì, certo. Io sarò antipopolare, probabilmente, nell'esprimere la mia idea su questa cosa. Io credo che la democrazia, la partecipazione anche alle decisioni più importanti sia fondamentale in un paese democratico come l'Italia. Credo pure però che ci sono alcuni momenti storici che richiedono che il governo centrale assuma delle decisioni anche impopolari. Decisioni impopolari che possono anche essere controproducenti dal punto di vista elettorale, questo lo capisco, però chi si trova a governare in questo momento storico purtroppo deve assumersi questa responsabilità, e se lo fa bene può passare alla storia come chi, assumendo decisioni impopolari, ha salvato un paese. Questa capacità...
Dovrebbero chiudere queste all'inizio, non adesso.
Dovevano chiudere di più e così come dovevano chiudere adesso, cioè questo gioco della partecipazione a tutti i costi dei governatori regionali, dei sindaci, cioè io lo capisco, per carità, dal punto di vista della partecipazione, però dal punto di vista della gestione di un'emergenza, e questa è un'emergenza, secondo me è sbagliato. Cioè il lockdown per 3 settimane probabilmente in questo momento storico salverebbe il paese.
Esatto. Però assessore, non ci dobbiamo prendere in giro, perché poi Natale alle porte, cioè adesso non parlo delle nostre abitudini qui nel meridione o a Francavilla Fontana, ma la stessa cosa pure in Veneto e in Lombardia. Immaginiamo la vigilia dell'Immacolata, la vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, i Cenoni, San Silvestro e quant'altro.
E lei crede...
Io credo che durerà fino all'Epifania, insomma, questo discorso.
E lei crede che lasciando aperte la gran parte delle regioni che risultano di colorazione gialla, non arriveremo comunque a Natale con lockdown? Cioè, l'idea che me ne sono fatto io è questo, voglio dire, cioè facendo un lockdown adesso fino a fine novembre si sarebbe salvato il Natale. Invece con questa macchia di leopardo, che non si capisce bene che cosa significhi, a mio avviso mettiamo a rischio anche il Natale.
Esatto. Assessore Angelotti, da donna, da cittadina.
Da cittadina, è ovvio che ve lo dicevo prima durante la pubblicità.
Quanti panzerotti ha fatto durante il periodo del lockdown?
Durante il periodo del lockdown mi sono abbastanza divertita da questo punto di vista. Non mi posso lamentare, non si possono lamentare quelli che vivevano con me. Io condivido quello che ha detto Nicola Lonoce, nel senso che sicuramente la partecipazione e l'ascolto sono una cosa importante, poi c'è la fase delle decisioni. Questo vale tanto per un governo centrale, Nicola è direttore, secondo me vale per un governo centrale, vale per un governo regionale, vale anche per un'amministrazione cittadina, va bene l'ascolto, va bene. Poi c'è una fase in cui è decisionale, nel bene o nel male si prendono le decisioni, anche quelle impopolari, direi soprattutto quelle impopolari. Detto questo, anch'io...
Il sindaco De Nunzio ne ha preso qualche decisione, assolutamente, che ha fatto un po' arrabbiare i gestori.
Sì, sì, voglio dire, il sindaco e poi lui con noi, cioè noi con lui siamo spesso oggetto di, come dire, maledizioni, invettive per dirla con una metafora, chiaramente. Il modello più sottile, ci è arrivato di tutto metaforicamente addosso. Detto questo, sì, io avrei preferito una stretta adesso per vivere in maniera, diciamo, un po' più tranquilla e serena il Natale. Si parlava di chiudere le regioni. Dal punto di vista personale, come ne parlavamo prima durante la pubblicità, io ho una situazione per cui ho un compagno che vive e lavora in Emilia Romagna e in questo momento mi trovo qua, quindi la chiusura delle regioni vuol dire, come è stata una scorsa primavera, anche restare lontani 3-4 mesi nella migliore delle ipotesi,
con genitori che non sono giovani,
e vivere poi con i genitori che non sono giovani, insomma, con tutto quello che ne consegue. Ecco, sì, forse era questo il momento delle grandi decisioni che non sono arrivate, voglio dire, ancora tuttora non sappiamo, c'è ancora un po' di confusione tra colori e misure.
Ecco, l'invito però, ci sono state delle manifestazioni di proteste in varie zone d'Italia, ma quando poi la protesta eccede, soprattutto con persone infiltrate, lì poi il discorso,
esatto,
cambia. L'esasperazione purtroppo c'è, ma
io credo che ci sia del malcontento, ma è normale, è legittimo, voglio dire, chi si vede chiusa un'attività dall'oggi al domani e non sa come portare i soldi a casa, io credo che giustamente sia arrabbiata. Capisco meno chi cavalca l'indignazione, capisco meno chi gioca, chi fa speculazione politica sull'esasperazione dei cittadini. Ci sono state le proteste, sì, infiltrati, io ne ho viste tanti, sono alcune forze politiche che hanno nome e che sono riconosciute, voglio dire, sì. Una su tutte è Forza Nuova, che era in piazza insieme o comunque in manifestazioni collaterali con le proteste. Ecco, bisognerebbe tenere lontano queste persone.
Ecco, l'auspicio invece dell'assessore Lonoce, che sicuramente è simile, concorde con quello del giudizio e la riflessione dell'assessore Angelotti, a proposito, diciamo, di quelle che sono le manifestazioni legittime, autorizzate, e poi quando queste iniziative sfociano poi in atti diversi.
Sì, allora, il diritto di manifestare è riconosciuto dalla nostra Costituzione.
E ci sono delle regole.
Però ci sono delle regole da rispettare.
Cioè non è che uno si alza, Pierluigi si alza e dice, mo faccio propaganda in piazza. Non è così.
Sicuramente questo appartiene, lei me lo insegna per età e per professione probabilmente, appartiene un po' alla nostra storia, no? Cioè dagli anni 70 noi viviamo ciclicamente delle crisi economiche che portano la gente in piazza a manifestare e ad essere infiltrata, alle volte a seconda del tipo di manifestazione, alle volte dall'extra destra, alle volte dall'extra sinistra, no? Questo è appartenuto alla nostra storia e secondo me
non
ci sganceremo non dire, mai da questa caratteristica che noi abbiamo,
che ci appartiene, come,
ci appartiene. Io consiglio spesso, diciamo, a chi parla con me la lettura del libro di Montanelli Cervi, L'Italia degli anni di piombo, che io conservo gelosamente e ho letto più volte, diciamo. Ecco, quello spaccato della nostra storia recente, se vogliamo.
Sembra lontano, ma è recente.
Sembra lontano, è vero, però è recente, è estremamente recente e secondo me in alcune dinamiche è anche estremamente attuale. Questo, quindi gli organizzatori delle manifestazioni dovrebbero fare l'impossibile, anche se so che spesso non è possibile, per isolare le frange più violente, proprio per non dare l'alibi, no, a chi va contro queste manifestazioni. Nel caso specifico però, ecco, anche manifestare deve essere fatto con un grano salis, come dicevano i latini, e quindi capire che ciò contro cui si manifesta è un nemico invisibile ma estremamente pericoloso, estremamente rischioso, e quindi anche se proprio di protesta si deve parlare, farlo nel rispetto delle norme anticontagio.
Allora, io ringrazio l'assessore Maria Angelotti, ringrazio l'assessore Nicola Lanoce per il loro contributo. Francamente termina, l'appuntamento è fissato la prossima settimana. Da Gianni Canaviera, più cordiale buonasera.
Francamente, il punto sul territorio.